/radioweb vi invita all'ascolto di Quattro chiacchiere con Luigi Basilicata, programma interamente realizzato dal Consiglio regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Basilicata. Conduce per voi Fabiana Sant'Angelo in collaborazione con la Presidente UIC Basilicata Maria Buoncristiano. Realizzazione tecnica Fabiana Sant'Angelo.
Un gesto può dire tante cose, migliorare la giornata, emozionare. Scegli l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Aiuta i nostri giovani ad essere liberi di muoversi in autonomia e sicurezza. Il tuo 5 per 1000 servirà a finanziare corsi di orientamento e mobilità e autonomia personale. Il regalo migliore che puoi farti è donare. Cosa aspetti? A te non costa nulla, per noi è un grande sostegno.
Nella tua dichiarazione dei redditi firma e inserisci il codice fiscale UIC Basilicata 96002400768. Cari amici, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Quattro Chiacchiere con UIC Basilicata. Nel corso di questa puntata torniamo a parlare di corsi di orientamento e mobilità con la nostra istruttrice Silvia Romanelli, che ha avuto già modo in passato di partecipare. Ci concentreremo chiaramente su aspetti pratici di queste esperienze di libertà, ma soprattutto formative, e ci sarà anche spazio per una piccola parentesi turistica. Poi interverrà una nostra socia che ha partecipato, ma non vi anticipo altro e cominciamo con questa nuova puntata.
È stata anche questa una bellissima esperienza, sempre con piacere ritorno nel territorio potentino e nella Basilicata in generale, perché c'è l'opportunità di interfacciarmi con persone che hanno una tempra e una personalità che secondo me rispecchia anche il luogo in cui vivono, quindi molto tenaci, molto collaborative, aperte al cambiamento e molto propositive, ecco. Questa è una caratteristica che ho sempre notato ogni volta che ho avuto il piacere di collaborare con voi. E forza e tenacia. In questo progetto ho avuto il piacere di lavorare con persone adulte, partendo dai 19 fino ai 50 anni, due uomini e due donne, e abbiamo iniziato come sempre la fase di training all'interno di un contesto chiuso. Come sempre ci ha ospitato con grande accoglienza l'Università di Macchia Romana, abbiamo potuto svolgere le ore di training riservate alla comprensione e all'esercitazione delle tecniche d'uso del bastone bianco lungo. Chiaramente le lezioni sono individuali e sono personalizzate e calibrate al soggetto con cui lavoro, perciò a seconda del background della persona e quindi delle abilità presenti, ho strutturato le lezioni di modo che si potesse lavorare sfruttando le abilità presenti nella persona, ma soprattutto valutando le capacità potenziali esprimibili dalla persona. Qui, per sommi capi, con ciascuno di loro abbiamo fatto sicuramente le tecniche di accompagnamento, perché è un sistema di mobilità che le persone con disabilità visiva, che siano esse cieche parziali, totali, ipovedenti, lievi, medio, gravi, con o senza difficoltà motorie o cognitive aggiuntive, è un'esperienza che vivono sempre nella loro quotidianità, vivranno sempre nella loro quotidianità, con tutti i pro che questo comporta a livello sociale, relazionale, eccetera. Però esistono delle strategie, dei suggerimenti, delle posture che possono facilitare non solo la persona accompagnata, ma anche chi accompagna, perché si dà per scontato che sia semplice oppure che sia difficilissimo accompagnare una persona con disabilità visiva. Bastano piccoli accorgimenti da parte sia dell'uno che dell'altro, che tutto può diventare più fluido, più armonioso, e consentendo soprattutto alla persona di mantenere attiva la concentrazione durante gli spostamenti, non essere passivo nell'andare in un luogo di interesse o in una semplice passeggiata.
Fatta questa premessa, che trovo molto interessante, ci vuoi fare un esempio concreto proprio di questo, cioè delle criticità nel descrivere determinati contesti, proprio magari del percorso che hai fatto? Quindi sì, specificare magari un tratto particolare che chiaramente, come dire, ha riscontrato appunto delle necessità particolari anche nell'esposizione, e quindi darci proprio l'idea concreta di come fare.
Mi riferivo però, voglio fare questa precisazione, al fatto di dover spiegare come tendere il braccio, come indicare un oggetto, come aprire una porta, come indicare una sedia. Quindi parlavo delle tecniche vere di accompagnamento vere e proprie. Cioè, nel momento in cui io accompagnatore voglio indicare la maniglia di una porta, mi basta utilizzare il braccio di presa, stenderlo e toccare con la mia mano la porta, la maniglia, e il non vedente sa che con la mano libera dalla presa basta scivolare lungo il braccio della persona e arriva a toccare precisamente dov'è, anziché dover dire è di fronte a te o leggermente sulla sinistra in proiezione al tuo fianco sinistro, che diventa più complesso. Dare la mera indicazione di dire occupati tu dell'apertura se si tratta di una porta a tirare. Quindi sfioro la maniglia, il non vedente sa che deve scivolare lungo il mio braccio, prendere la maniglia, aprire la porta e richiuderla dietro di sé, mentre le porte a spingere le apre solo ed esclusivamente chi sta accompagnando. Questo quindi riguarda il lessico appropriato, un esempio certo, delle tecniche di accompagnamento. Stabilire come descrivere gli ambienti va fatto tra la persona che sta accompagnando e la persona accompagnata, perché ci possono essere persone, come nel caso di specie, due di loro erano ex vedenti, quindi avevano anche, hanno un bagaglio visivo, hanno un bagaglio dei luoghi, diciamo proprio di immagine dei luoghi, degli oggetti e delle cose. In quel caso si può stabilire quanto essere ridondanti nella descrizione o essere precisi, oppure quando è necessario descrivere gli oggetti, le cose, gli edifici, gli spazi, i marciapiedi, le scale, i servizi che sono presenti lungo una via o lungo un tragitto. Quindi innanzitutto questo va concordato, oppure va affinato a seconda di quanta poi quanta relazione empatica, emotiva, amicale si stabilisce tra chi accompagna e chi viene accompagnato, e dall'interesse proprio della persona, perché ci possono essere persone che non hanno magari piacere a sapere tanti minuziosi dettagli, perché la loro indole non glielo richiede, la loro voglia, non hanno questa, diciamo, questa esigenza. Altri invece la hanno, ma hanno vergogna a chiedere, perché appunto metti nella condizione la persona di dover descrivere, che non è semplice, un luogo o uno spazio. Sicuramente ciò che l'accompagnatore deve avere premura di verbalizzare sono i topologici, cioè io non posso dire siamo in una strada, cioè sappiamo che siamo per strada perché lo percepiamo al netto di qualsiasi comunicazione verbale, abbiamo gli edifici, ok, posso, ci sono degli edifici, questa è un'informazione che può essere inutile se non accompagnata da altro, ovvero abbiamo sul lato destro la carreggiata, lato sinistro una serie di edifici che hanno come servizi esercizi commerciali, il tabacchino, la farmacia, eccetera. Oppure descrivere l'ampiezza di una piazza, l'ampiezza di una strada, l'ampiezza di un marciapiede, perché quando si va in accompagnamento, a differenza di quando si usa il bastone bianco lungo, non hai l'opportunità di comprendere comprendere la larghezza, quindi lo spessore di un marciapiede. Lo percepisci magari da quanto vieni manipolato nei passaggi stretti, vieni magari sospinto dietro la persona che ti sta accompagnando, ma non hai poi contezza di quelli che possono essere anche gli elementi architettonici presenti. Se c'è una fontanella, se ci sono 100 pali della segnaletica verticale, se ci sono i pali più grandi dell'impianto di illumino, cioè di lampioni, se ci sono dei cestini e quant'altro. Infatti poi molto spesso, soprattutto per le persone che non hanno mai visto, interfacciarsi con l'ausilio del bastone all'esplorazione di un contesto urbano, quando non hanno mai toccato come è fatto il cestino della spazzatura sospeso, non lo possono riconoscere se non hanno un'esperienza visiva o tattile, ma non perché ci dobbiamo mettere ad esplorare i cestini, ma sempre con il bastone. Ma è importante sapere che quel rumore che il bastone mi rimanda può non essere un palo di segnaletica verticale, può non essere una transenna U, può essere il paletto che su cui è sospeso il cestino, oppure che il palo della segnaletica è più piccolo di diametro rispetto al diametro di un palo del lampione, che il suono sarà diverso, che lungo la linea muraria di un edificio posso trovare anche dei pali di scolo delle acque, oppure di segnaletica, o addirittura i semafori quando non c'è lo spazio nella larghezza di un marciapiede, di tenerlo sul ciglio esterno, diciamo, lungo la linea esterna. Quindi la descrizione è importante, saper descrivere, saper utilizzare i termini precisi, proprio perché altrimenti si corre il rischio di dare un'immagine dei luoghi sbagliata, un'immagine mentale dei luoghi non conforme alla realtà. Quindi se io utilizzo il termine grande o in una piazza immensa, devo dare un paragone, un termine di, come dire, devo fare una similitudine con un'esperienza che l'utente conosce, ha vissuto, tanto da poterla equiparare, perché molto spesso non hai l'opportunità di fare il giro di una piazza in tutto il suo perimetro. E questo poi serve in generale per cultura, perché quando si va in altri posti, in altri luoghi o nelle stazioni, ormai quasi tutte sono dotate di, diciamo il 90% delle stazioni sono dotate di percorsi tattilo-plantari, so di che cosa stiamo parlando, anche se poi non ho l'opportunità nel mio paese di residenza di sperimentarlo quotidianamente. Anche questi corsi, faccio un'altra precisazione, li considero come un avviamento all'orientamento alla mobilità, perché non si può ridurre in un arco temporale così piccolo l'opportunità di raggiungere obiettivi definitivi e di largo spettro che possono valere per tutto l'arco dell'esistenza della persona, perché 25, 26 ore, 30 ore di orientamento e mobilità non sono per me, ma non per me Silvia, sono oggettivamente un primo approccio allo strumento del bastone, a cosa serve, qual è la sua funzione, come va utilizzato, quindi l'aspetto tecnico, l'aspetto poi di utilizzo e di ricaduta che lo strumento ha nel proprio quotidiano in termini di indipendenza, beh, qui stiamo parlando di un'altra faccenda, stiamo parlando di un percorso che necessariamente ha bisogno di tempi più lunghi, calibrando sempre il monte orario alla persona, perché un conto è aver perso magari la vista 5 anni fa, 10 anni fa, 15 anni fa, diverso è 30, 40 anni fa, oppure il non aver mai visto. Quindi la ricaduta poi sulla qualità di autonomia e indipendenza deve essere sempre, come dire, proporzionata all'aspetto di quanto sia durato effettivamente il training. Comunque con ciascuno di loro, dopo aver fatto la parte di training obbligatoria, ma perché, come dire, propedeutica all'abbattimento anche dell'aspetto ansiogeno, che può avere dopo una vita di accompagnamento trovarsi per strada da soli, trovarsi su un marciapiedi da soli. C'è anche questo aspetto emotivo che ovviamente può giocare, può fare la differenza. Quindi in esterno sono andata con tutti e quattro. Abbiamo due persone sono residenti a Potenza di questi corsisti, gli altri due no. Con i residenti abbiamo potuto fare alcuni tragitti utili e funzionali al loro quotidiano, quindi con delle mete di interesse, e quindi raggiungere un ambulatorio, raggiungere un ufficio, raggiungere il bar, che è importantissimo anche, non è di meno importanza rispetto a raggiungere un luogo di lavoro, approcciarsi all'utilizzo della scala mobile, quando la si è sempre affrontata in accompagnamento di un'altra persona, quando ci devi andare con bastone, ci devi andare da solo e devi avere la prontezza di fare il passo più lungo, quando devi diciamo uscire dalla, devi scendere dalla scala mobile, anche quello non è un un'azione da poco, anzi. E come sempre riscontro che la parte, il centro storico di Potenza sia la zona sicuramente più accessibile, dove si può avere questo avviamento anche alla fase di training in contesto urbano, perché non c'è un'area pedonale, ci sono sì delle poche traverse che sono percorribili anche da auto, perciò mi ha permesso a me come tecnico, ma a loro come fruitori, di poter approcciarsi con serenità all'utilizzo del bastone in completa autonomia. Poi l'aspetto, diciamo, una chicca che c'è stata in questo training, perché nei precedenti non avevo avuto l'opportunità, è stata l'inaugurazione della Torre Guevara, che seppur nella piazza antistante sia complicatissimo per un non vedente raggiungere la torre in sé, perché non abbiamo linee di orientamento a terra, non abbiamo dei cordoli da poter seguire, non abbiamo una linea perpendicolare ortogonale che da via Pretoria mi porta fino alla torre, diciamo attraversando il mezzo della piazza fino ai gradoni di salita verso la torre, e quindi comunque lì bisogna necessariamente andare in accompagnamento. È stato bellissimo poter fare l'esperienza del VR, quindi i visori che andavano in proiezione le immagini, ma al contempo avevano un'audiodescrizione della storia della Torre Guevara e comunque di Potenza, di come si sia espansa dal 1600 fino ad oggi a livello urbanistico, e quindi quali sono state le funzioni d'uso del castello, che poi era diventato un ospedale, poi era diventato un convento, anche perché si può pensare sempre vabbè, ma che cosa va a fare un non vedente a mettere il visore, quando basta poco, basta avere un buon audio commento che narra e descrive le immagini proiettate, e questo è assolutamente accessibile a chiunque, comprese le persone con difficoltà visiva.
Grazie mille Silvia, soprattutto per l'aspetto che hai sottolineato, diciamo, nell'ultima parte. Sicuramente grazie al PNRR o anche, diciamo, ad altri strumenti, noi ci auguriamo che l'amministrazione comunale possa fare, come dire, un passo ulteriore verso l'accessibilità, consentendo quindi alle persone non solo non vedenti di poter arrivare nel miglior modo possibile ad esplorare questo luogo, appunto, caratteristico e di valore culturale del nostro capoluogo, e soprattutto la parentesi sulla necessità di ripetere queste esperienze dei corsi di orientamento e mobilità, e anche di averli, come dire, di varia espressione, no? Di varia lunghezza nel tempo, proprio perché ci sono necessità differenti in base ai vari corsisti. E quindi noi intanto ringraziamo comunque l'ASP per l'impegno che ha impiegato. Auguriamo quindi di risentirci per avere altre esperienze da condividere, non solo per chi chiaramente, appunto, adotta questi strumenti per la propria autonomia personale, ma anche un po' per la comunità in generale, perché poi spesso osservando degli aspetti che possono sembrare più specifici, anche tecnici, non lo so, dell'ambito, in realtà poi si aprono delle parentesi un po' più ampie. Noi speriamo che questo possa essere poi da input anche per chi ci ascolta.
Amici, abbiamo ora con noi in linea Carmela Sabia, che è già stata nostra ospite, e come dicevamo in premessa faremo questa breve intervista che riguarda i corsi di orientamento e mobilità. Questa avventura, se vogliamo, per Carmela è un po' nuova, ci spiegherà insomma bene lei che cosa vuole dire e perché, e ci racconterà poi dal punto di vista pratico che cosa ha fatto materialmente.
Che dire, è stata un'esperienza particolare, inaspettata, perché non me l'aspettavo, mi è stato proposto qui dall'Unione della sezione di Potenza e subito veramente ho detto sì. Mi sono lanciata in questa avventura, sapevo in più o meno in che cosa consiste, avendo partecipato a dei campi estivi e quindi un'infarinatura dell'utilizzo del bastone c'è stata. Poi è mancata la scintilla successiva, prendere l'iniziativa e il volerlo fare, ma vuoi per paura, vuoi un po' per tante situazioni, un po' la società, le etichette che uno diciamo ti dà. Però poi ho deciso di partecipare, di farlo, e ne sono stata veramente contentissima. Mi sono trovata benissimo con l'istruttrice, mi ha messo a mio agio, mi ha insomma fatto superare le prime paure iniziali, tra imbarazzo, tra perché non la conosci un attimino, tra tante situazioni, e in più fatto fare amicizia col bastone. Mi ha consigliato quello più utile, perché ad esempio quello che io avevo era diciamo meno idoneo alle varie
attività,
più che attività magari percorsi che intraprendi, e quindi ostacoli che potresti trovare. Ad esempio io ci avevo sì un bastone con una diciamo rotellina sotto, però non era proprio come questo di adesso, ed era più leggero e non mi permetteva di percepire il cambiamento ad esempio della pavimentazione che si può incontrare passeggiando per strada. E invece quest'altra tipologia di bastone è leggermente, perché poi si parla di poco, più pesante, però ti riesci a far percepire questa cosa, se sotto per esempio hai l'asfalto oppure ci sta il marciapiede e quindi la pavimentazione che cambia, come il percorso tattilo plantare, altra avventura che abbiamo incontrato in questo corso. Abbiamo visto come si utilizza, andando in una struttura pubblica, come potersi orientare grazie alle piantine che ci sono diciamo appese, e quindi puoi esplorare i percorsi, e il percorso tattilo plantare, come cambiando la pavimentazione, sotto, che cosa significa, che cosa vuol dire, come iniziare a scendere e salire le scale in autonomia. Mm-hmm. In autonomia. Io pure, ad esempio, quella poi è stata una mia richiesta, facendo un percorso periodicamente al poliambulatorio al Madre Teresa, l'abbiamo visto e affrontato lì. Adesso io riesco a farlo da sola, arrivare dal parcheggio lì davanti fino alla stanza da sola. Quindi papà mi lascia, tante volte lo faccio e salgo fino sopra affrontando diciamo il percorso in totale autonomia. Mi ha messo le ali, questo corso mi ha messo le ali.
Allora, quello che dici, Carmela, è molto bello, insomma, non avrebbe senso commentarlo ulteriormente. È interessante questo dettaglio che hai condiviso con noi del tipo di bastone, perché era una cosa che non era ancora venuta fuori, vedi, poi parlando, sì, confrontandosi con tanti di voi, poi si capiscono anche altri aspetti interessanti. Ti rivolgo una domanda, sì, che insomma, spero ti faccia piacere e soprattutto possa essere poi utile per la risposta a chi ci ascolta. Tu sei abbastanza adulta, quindi hai deciso da grande di intraprendere questo percorso, che voglio dire vale per tutte le età. Chiaramente, sì, poi come ci raccontava Silvia in più occasioni, gli approcci ovviamente sono diversi in base appunto all'intervallo temporale che si considera. Cosa vuoi dire alle persone più adulte che magari hanno rimandato come te? Cosa consigli?
Di farlo, di fare il corso, perché io l'ho detto e lo ribadisco, questo è stata un'infarinatura, l'inizio. Adesso vorrei fare qualcosa di più profondo, con più ore, con maggior tempo, per poter essere sempre più autonoma. E anche perché poi ti aiuta sotto tanti punti di vista, oltre nell'autonomia, diciamo per strada, ti aiuta ad acquistare tanta sicurezza in te stessa, perché tu sì utilizzi il bastone, ma devi fare fiducia su te, e quindi ti aiuta ad accrescere anche l'autostima in te stessa, in quello che fai e come lo fai.
Grazie Carmela per il tuo contributo e soprattutto insomma per quello che ci hai detto in chiusura, perché è importante essere pronti,
sì,
per fare le cose. Quello che mi trasmetti è questo:
bisogna volerlo,
e soprattutto possiamo volerlo a qualunque età.
Sì, sì, è vero.
Amici, siamo arrivati a conclusione di questa puntata. Abbiamo adesso un piccolo ringraziamento e commento della nostra presidente UCI Basilicata, Maria Buoncristiano.
A conclusione di questo secondo ciclo di corsi di base di orientamento e mobilità per 4 non vedenti della provincia di Potenza, devo esprimere la mia soddisfazione per l'investimento che ciascuno di loro ha fatto per la propria autonomia personale e il proprio progetto di vita indipendente. Vederli impugnare il bastone bianco e muoversi con una certa disinvoltura è stato davvero gratificante. Poi quando qualcuno di loro ti ringrazia e ti dice che stai cambiando la vita, è particolarmente emozionante. Certo, i 4 hanno accettato la sfida che l'IRIFOR, in collaborazione con l'Unione, hanno saputo raccogliere per erogare un servizio riabilitativo di qualità, grazie anche alla professionalità e alla passione dell'istruttrice che li ha seguiti, Silvia Romanelli, e soprattutto grazie alla lungimiranza dell'azienda sanitaria di Potenza, che continua a cofinanziare le attività di orientamento e mobilità e a cui speriamo di dare continuità nel tempo e anche solidità. Ciò dimostra che è vincente fare rete tra il privato e il pubblico, e che se si è trasparenti ed efficaci nel trasferire all'ente pubblico, in questo caso all'azienda sanitaria, gli obiettivi raggiunti in termini di risultato, gli impegni poi vengono mantenuti e reiterati nel tempo.
Avete ascoltato 4 chiacchiere con UC Basilicata. Per info e contatti consultare il sito www.uicbasilicata.it.